Continuiamo con il messaggio per il tempo della fine, per la Chiesa, per noi tutti. E voglio dire che insegnamenti di questo tipo non troviamo nel mondo cristiano, non del tipo che noi insegniamo, che noi siamo meglio, non in quel senso, ma insegnamenti come vivere durante il tempo della fine, durante la persecuzione, non si trova, non esiste un addestramento nel mondo cristiano. Per questo vi incoraggio, fratelli, con tutto il cuore, leggete i libri di Richard Wurmbrand, come sopravviveva la Chiesa durante il comunismo. È un addestramento puro per il tempo della fine, per la persecuzione, per i problemi che vengono con l'anticristo. I libri di Richard Wurmbrand sono forti in questo senso. Non ho trovato altri insegnamenti da nessuna parte che ti insegnano sul tempo della fine.
Che lui non scriveva per vendere libri e fare soldi. Adesso no. Sì, adesso qualcuno sta facendo soldi sui suoi libri, ma lui scriveva per aiutare le chiese. Va bene, quindi fate questa differenziazione. Mm-hmm. Allora, cosa facciamo? Deborah legge l'inglese, Angela, tu leggi la traduzione in italiano?
Deborah ha una storia da leggere,
e tu traduci in italiano?
Sì, è una storia che leggiamo, è una storia, un evento vero che è successo, e si posso leggere io in italiano, sì.
Allora, vuoi cominciare tu, Deborah?
Yes.
Allora, sì. Tu cominci in inglese, fratelli che praticate inglese, avete anche questa chance.
All right. A Christian in a communist country had been arrested and imprisoned.
Un cristiano in un paese comunista era stato arrestato e imprigionato.
Shortly after his arrest, he was taken out of his cell and led to an interrogation room of the communists.
Poco dopo il suo arresto, è stato portato fuori dalla sua cella e condotto in una stanza per interrogarlo dai comunisti.
There he found sitting at a table a communist officer and a doctor.
E lì trovò seduti a un tavolo un ufficiale comunista e un medico.
On the table lay an open Bible.
E sul tavolo c'era una Bibbia aperta.
The Christian prisoner was ordered to sit down and the interrogation began.
Al prigioniero cristiano è stato ordinato di sedersi e l'interrogatorio è iniziato.
He was asked, "Do you believe that this book is the word of God?"
E gli è stato chiesto, "Tu credi che questo libro sia la parola di Dio?"
"Yes," he answered.
E lui rispose, "Sì."
The officer then asked him to read a certain verse. It was Mark 16:18.
E l'ufficiale poi gli ha chiesto di leggere un certo versetto della Bibbia, era Marco 16:18.
The Christian read, "And if they shall drink any deadly thing, it shall not hurt them."
E il cristiano lesse, "Se berranno qualche veleno, non farà loro del male."
"Do you also believe this portion of the Bible?" the officer asked.
E l'ufficiale ha chiesto, "Credi tu anche questa parte della Bibbia?"
"Yes," answered the Christian.
"Sì," ha risposto il cristiano.
The officer then put a glass full of liquid on the table and explained.
L'ufficiale poi mise un bicchiere pieno di liquido sul tavolo e spiegò.
"In this glass is a deadly poison."
In questo bicchiere c'è un veleno mortale.
"If the book is true, as you mentioned it is, it will not hurt you. To show you that we are not joking, look at this."
Se il libro è vero, come lo sostieni tu, non ti farà male. Questo liquido non ti farà male. Per dimostrarti che non stiamo scherzando, guarda questo.
The officer brought in a big dog and made him drink some of the liquid.
L'ufficiale ha portato dentro la stanza un grosso cane e gli ha fatto bere un po' del liquido.
In a few moments, the dog was lying stiff and dead on the ground.
In pochi istanti, il cane giaceva rigido e morto a terra.
The officer looked at the Christian and said,
L'ufficiale guardò al cristiano e disse,
"Do you maintain that this book you call the word of God is true?"
Allora, tu ritieni che questo libro che chiami la parola di Dio, tu ritieni che sia vero?
"Yes," answered the Christian again. "It is the word of God. It is true."
Sì, ha risposto di nuovo il cristiano. È la parola di Dio, è vero.
"Then drink this glass," screamed the communist officer as the doctor was watching.
Allora bevi questo bicchiere, gridò l'ufficiale comunista mentre il dottore stava guardando.
The Christian knew that this was the supreme test.
Il cristiano sapeva che questa era la prova suprema.
He asked for permission to pray before drinking, which they allowed.
Ha chiesto il permesso di pregare prima di bere, cosa che gli hanno permesso.
He kneeled down before the table, took the glass in his hands and prayed for his family, that they should remain unshakable in the faith.
Si inginocchiò davanti al tavolo, prese il bicchiere tra le mani e pregò per la sua famiglia perché rimanessero incrollabili nella fede.
He prayed for the communist officer and the doctor that they might find God and become Christians too.
Ha pregato anche per l'ufficiale comunista, per il dottore lì presente, che potessero trovare Dio e diventare anche loro cristiani.
And, ending the prayer, he said, "Oh Lord, you see how they defy you. I am ready to die, but I believe your word that says that nothing shall happen to me."
E terminando la preghiera, ha detto, "Oh Signore, vedi come ti hanno sfidato. Sono pronto a morire, ma credo alla tua parola che dice che non mi succederà nulla."
If your plans are different, I'm ready to meet you. My life is in your hand, as you will. Your will be done.
Se i tuoi piani sono diversi, sono pronto ad incontrarti. La mia vita è nelle tue mani, come vuoi. La tua volontà sia fatta.
Having said this, he lifted up the glass and drank it all at once.
Detto questo, alzò il bicchiere e lo bevve tutto in una volta.
The police officer and the doctor were surprised.
L'agente di polizia e il medico sono rimasti sorpresi.
They didn't believe he would do it.
Non credevano che l'avrebbe fatto.
They were now expecting to see him drop dead like the dog did.
E adesso si aspettavano di vederlo cadere morto come il cane.
But moments were becoming minutes. The minutes seemed like hours.
Ma i momenti stavano diventando minuti. I minuti sembravano ore.
A complete silence was in the room.
Nella stanza c'era un silenzio totale.
Everyone was waiting for the unavoidable death.
Tutti aspettavano l'inevitabile morte.
After some long minutes, the doctor finally moved.
Dopo alcuni minuti lunghi, il dottore finalmente si mosse.
He took the Christian's arm and checked his pulse. It was normal.
Prese il braccio del cristiano e gli controllò il polso.
He looked for other symptoms.
Era normale.
He looked for other symptoms. There were none.
Ha cercato altri sintomi, ma non ce n'erano.
At the height of surprise, he carried on his examination without managing to find any evidence of harm.
Al culmine della sorpresa, il dottore continuò il suo esame senza riuscire a trovare alcuna prova di danno.
And as the examination went on, he was more and more surprised.
E man mano che l'esame andava avanti, era sempre più sorpreso.
He finally dropped himself into the armchair and after thinking for a while, reached into his pocket, took out his party card, tore it in half and threw it on the floor.
Alla fine si lasciò cadere sulla poltrona e, dopo aver riflettuto per un po', tirò fuori dalla tasca la sua tessera di partito comunista, la strappò a metà e la gettò sul pavimento.
Then, picking up the Bible, he said, "From today on, I want to believe this book. It must be true."
Poi, prendendo in mano la Bibbia, disse, "Da oggi in poi voglio credere a questo libro. Deve essere vero."
I too am ready to believe in the Christ who did such a miracle before my eyes.
Anche io sono pronto a credere in questo Cristo che ha fatto un tale miracolo davanti ai miei occhi.
Grazie, Signore. Wow. Gloria a te, Signore Gesù.
Grazie, Signore.
Ti benediciamo, Gesù. Alleluia.
Gloria a Gesù.
Quanti miracoli che il Signore vorrebbe fare, ma non fa perché noi non facciamo la nostra parte. Cioè, tu ti lanci dal trampolino, ma se hai pure di lanciarti, non arriverai mai all'acqua. Prima devi lanciarti, poi vedrai che il tuffo andrà bene per fede. Gloria al Signore.
E solo avendo questa fede potremo vincere nel tempo della fine.
Amen.
Questo è un esempio come vinceremo.
Amen.
È scritto in Apocalisse 12:11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Amen. Alleluia. Amen, 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 amen. Ogni santo che ha visto un miracolo ha dovuto lanciarsi per fede in qualche progetto e dopo ha visto il miracolo. Ma quelli che hanno detto prima vediamo un miracolo, poi ci crediamo. Non è così che funziona. È il contrario. Dio mette tutto dietro la fede, il passo di fede, il passo di fede. Andate al Tempio, dichiarate che siete guariti, mentre andarono, Luca 9, no? Mentre andarono, furono guariti, mentre andarono.
Amen.
Grazie Signore.
E per avere questo tipo di fede dobbiamo cominciare oggi ad addestrare noi stessi, ed è quello che vogliamo fare oggi, insegnare su Matteo 10 come arrivare ad avere questo tipo forte di fede che niente ci muove, niente ci indebilita, ma andiamo avanti per Gesù.
Bellissimo, hai detto bene Angela. Non potremo arrivare al punto che magari nella tribolazione, davanti a un marchio della bestia, noi saremo dei soldati addestrati a fare il militare, a fare il soldato, e il nostro tipo di addestramento è di vivere per fede. Ma se il soldato non si addestra quando scoppia la battaglia, potrà solo essere sconfitto. Se non ci addestriamo adesso ad essere soldati di Cristo, quando verrà la battaglia, la tribolazione dell'anticristo, ma anche della bestia, saremo sconfitti in una maniera o nell'altra.
Sì. Amen. E il messaggio di oggi è intitolato «Sei pronto a viaggiare evangelizzando? Un insegnamento per il tempo della fine».
Ecco qua. E questo è una cosa talmente importante, questo, che Gesù ha dedicato un intero capitolo, Matteo capitolo 10, Luca capitolo 9 e anche capitolo 10 ed altri capitoli, solamente per questo punto: viaggiare per evangelizzare e non rimanere come pali conficcati nel fango che non si smuovono. Io dico questo, fratelli, mentre ci addentriamo nel tempo della fine, è importante che impariamo a sopravvivere anche sotto persecuzione. Io ci sono passato, non è troppo difficile.
Non sembra che molte chiese oggi sono preparate ad andare avanti per Gesù sotto persecuzione. E sappiamo, perché abbiamo visitato tante chiese, e con la persecuzione non stanno bene.
Non sanno cosa fare nelle persecuzioni, non sanno cosa fare, purtroppo. Non lo sapevo neanche io, ho dovuto addestrarmi, va bene, tutti questi anni che nel mio piccolo servizio per il Signore sono sempre stato perseguitato, malignato, mentito, non c'è una porcheria che non hanno lanciato, non c'è un fango che non hanno lanciato contro di me, e i poveracci che ci credono anche, hanno detto di Gesù che era un posseduto del diavolo, quindi dovete abituarvi anche a questo, combattere mentre chi dovrebbe aiutarvi vi maledice. No, le chiese, come dici te, non sono preparate a questo. Però le chiese sveglie, tipo Filadelfia, Sposa di Cristo, delle quali noi preghiamo di fare parte, loro prepareranno il loro olio, l'olio della fede, e si addestreranno per evangelizzare. E con l'aiuto di Dio e la loro pratica, la loro fedeltà, il loro esercitarsi, il loro e il nostro, nel nome di Gesù saranno pronte, ma solamente se lo vorranno, solamente se vorranno prepararsi. Il soldato pronto alla battaglia è solamente quello che si prepara. Una cosa che ho sentito dal Signore, ed è questo che credo dobbiamo imparare con urgenza, non solo imparare, ma dobbiamo insegnare alle persone che evangelizziamo, quelle aperte, per quello che possiamo, cioè che chi di noi è disposto, non tutti sono disposti, chi è disposto deve alzarsi le maniche dello spirito, alzarsi da panche religiose e apprendere, e imparare, e crescere.
E come si impara?
Non è difficile. Non è difficile imparare, non è troppo difficile fare il soldato, e chiedete a qualunque soldato. Atleti che vanno alle Olimpiadi, si allenano, non dobbiamo dare nessuna Olimpiade, ma dobbiamo addestrarci, almeno essere soldati, addestramento basico. Una delle prime cose che io, come missionario del Vangelo, ho dovuto imparare è stato proprio quello di cui vogliamo parlare oggi. Viaggi di evangelizzazione. anche quando non avevo finanze.
Questo devi spiegare bene oggi, perché io quando ho sentito per la prima volta questo concetto non capivo niente. Come si può viaggiare senza finanze?
Viaggiare, mangiare, dormire. Gesù ha dato il migliore esempio, dicevo, in Matteo capitolo 10. Ecco, evangelizzazione e preghiera per gli infermi, Matteo 10, 7, 25. Ti ho dato delle scritture, ce l'hai là?
Matteo 10, sì.
Ce l'hai là. Matteo 10, dal 7 al 25, va bene? Cominci a leggere 7 all'8.
Matteo 10, 7. Andando, predicate e dite, il regno dei cieli è vicino.
Se non sapete cosa predicare, predicate il regno dei cieli, è vicino, vicinissimo. Guarda, posso toccare la tua spalla? Sì. Credi in Gesù? Se credi in Gesù, sto toccando il regno dei cieli. Mm-hmm. Vuoi vedere il regno di Dio? Sì, ecco, qui c'è uno specchio, guardati. Tu sei il regno di Dio, devi solo credere in Gesù. Questo è il regno di Dio, siamo noi, sei te, sì. Sono io. Noi, il regno di Dio non è difficile da farlo vedere, siamo noi, i bellissimi bambini, una mamma piena di amore per il suo bebè. Quello è il regno dei cieli.
Amen.
Il regno del diavolo? Il contrario. L'odio, la zizzania, l'astio, il rancore, le guerre, l'oppressione finanziaria, politica. Questo è il regno del diavolo.
Verso 8.
Grazie, Signore. Verso 8.
Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
Va bene, così dice qui? Nel limite della vostra fede. Però vedete che la fede crescerà, i guariti anche. Non vi dimenticate di pregare quando evangelizzate. Pregate per gli infermi, sempre. Continuate finché vedete i risultati. I risultati che qualcuno inizia a guarire. Va bene? Non lasciatevi scoraggiare del diavolo. Continuate, continuate, continuate a pregare per gli ammalati. Vedrete, prima o poi vedrete la gente miracolosamente guarire. Garantito.
Amen.
Quando avrete imparato a non dubitare mentre pregate. Luca 9, 1 e 2.
Luca 9, 1. Gesù, convocato i dodici, diede loro l'autorità su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie. Li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire i malati.
Alleluia! Siamo mandati ad annunziare cosa? Il regno di Dio.
Amen.
Grazie Gesù.
E parliamo un po' delle finanze. Come si può viaggiare senza le finanze? Perché sappiamo tutti che viaggiare costa.
Sì, viaggiare costa, ma andiamo a Matteo 10.
Matteo 10,
verso 9.
Verso 9. Non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento.
Ecco, fino all'11, per favore.
In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi, e abitate da lui finché partirete.
Ecco, qui Gesù insegna, va bene, a viaggiare senza soldi.
Wow, però sembra una pazzia.
Sì, io potevo crederci, però invece funziona. L'importante è che nel tuo cuore tu sei sincero, che lo fai veramente per il Vangelo. E allora, Signore, l'angelo interviene e ti benedice in quello che fai.
Mm-hmm.
Va bene? Allora, la chiave, qui c'è una chiave. Verso 11 c'è una chiave importantissima. Dice, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi, e abitate da lui finché partiate. Parleremo di come investigare chi è degno.
Mm-hmm.
Il primo Corinzi 9,14 dice: il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo. È un ordine. Se predichi il Vangelo dovrai vivere del Vangelo.
Cioè è una promessa.
Una promessa. Cioè, come vivi del Vangelo? Le decime, le offerte che i cristiani veri ti danno, i cristiani che capiscono,
mm-hmm.
che quelli che non solo prendi, prendi, ma condividono, ricevono cose spirituali, ti danno cose materiali. Questi sono i cristiani maturi.
Cioè ci sono le promesse del Signore nella Bibbia. Se tu vai a evangelizzare, il Signore provvede i tuoi bisogni, anche le finanze. La nostra mente carnale non riesce a capire questo concetto perché siamo abituati a seguire le regole della società, siamo stati addestrati così. Lavori, ricevi stipendio, lavori, ricevi stipendio. Però qui dice, vai a evangelizzare e quelli che annunziano il Vangelo vivranno del Vangelo. Il Signore manterrà la sua promessa. Anche se non riusciamo a capire questo, facciamolo con fede e vedremo che la promessa diventa realtà.
Il Signore mantiene sempre la promessa. Siamo noi che non ci crediamo, dubitiamo, e chi dubita non riceve niente. Va bene. Nei nostri viaggi di evangelizzazione, come gli apostoli, mentre viaggiate come gli apostoli, avrete bisogno di alloggio e cibo. Non è difficile, basta avere fede. Dopo che avete evangelizzato le persone per strada, nelle case, ovunque siete, e dovete aspettare e vedere se la come la persona reagisce al Vangelo, se è ricettiva alla parola. Allora a quel punto, ecco qui come si fa a evangelizzare senza soldi. A quel punto, se la persona è ricettiva, ma non andate per le porci, non andate a chiedere, esporre le vostre necessità, che stasera siamo posti a dormire per tre missionari, per quattro missionari, per due, va bene? Cioè queste sono delle perle che dovete mostrare solamente alle pecore, non alle capre. Le pecore, se una persona è pecora che riceve il Vangelo, allora potete esporre, va bene? Potete esporre che stavamo cercando un posto per mangiare, e così venite qui, mangiate con noi a casa nostra. Cioè io in Sud America, in Colombia ero, Colombia, Venezuela, Colombia, e lo facevo sempre. L'ora di pranzo andavo a evangelizzare nelle villette. Perché? Perché l'ora di pranzo mangiavano, e io evangelizzavo tutta la mattina, all'ora di pranzo, invece di evangelizzare nelle strade, andavo nelle strade, che era più facile dare volantini, pregare con le persone, e raccogliere qualche offerta per la missione. Però di pranzo andavo nelle villette.
Nelle case?
Nelle case, sì. Andavo lì, bussavo, entravo, stavano mangiando, sapevo che mangiavo, 12:30 mangiavo.
Ok.
Colombia. Dice, sono missionero, sto predicando l'Evangelio, chi sta un mensaggio per usted, Dio se lo bendica. Erano pecore, dice, sì, grazie, sono missionario, che c'è un messaggio per voi, prende, sì, grazie, grazie. E attaccavo a parlare. Se non mi invitavano a mangiare, allora predicavo. Dio se lo benedico, come va? Sono cristiano. A un certo punto, dopo si guardavano in faccia: senti, ma vuoi mangiare? Ma sì, grazie, se vi fa piacere. Mi sedevo e facevo delle mangiate bellissime. E chi ne aveva i soldi per andare al ristorante?
Sì.
E perché per andare a mangiare ai ristoranti dove il cibo è buono e pulito, ristorante pulito, e non potevo vendere il Vangelo, si fa offerte.
Sì.
E allora ecco che Gesù dice: investigate chi è degno. Come si investiga chi è degno? Si investiga chi è degno dandogli il Vangelo. Se non riceve il Vangelo, se non corrisponde, allora non è degno, cosa gli dà da mangiare? Cosa? Se invece la persona riceve il Vangelo e con te, allora dice: guarda, più tardi sto cercando posto per mangiare il mio. Non dite mai che non avete soldi, che innanzitutto non è vero. Non si dice non lo so, si dice il mio budget è un po' limitato, sai,
sì,
qualcosa
sì.
Così. E dice, ma guarda, vieni a casa mia. Ah, va bene, grazie. Capito? Dormire lo stesso, capito? Non è che ogni persona che evangelizza, però c'è il momento che lo Spirito Santo, giusto?
Quindi non è che ogni casa dove entravi ti lasciavano mangiare o dormire, ma andavi di casa in casa finché qualcuno ti invitava, vero?
Cioè io andavo di casa in casa a evangelizzare senza chiedere niente, perché
sì.
Cioè tu evangelizzi 5 certo. ore, 6 ore, 7 ore, quello che...
Lo fai lo stesso,
quello.
Sì.
Cioè evangelizzi, ogni tanto devi mangiare. Quindi sto parlando come evangelizzare senza soldi, va bene? Allora in queste 5-6 ore, diciamo 95-98% evangelizzi e basta, del tuo volantino, del tuo CD, quello che è. Però quando arrivi all'ora di pranzo, alla cena, è difficile girare per il mondo e evangelizzare e non mangi mai. Gesù dice, investigate chi è degno e lì dimorate. Dimorate, dormite, mangiate. La gente che ha evangelizzato, mi ricordo, stava evangelizzando in una casa e c'era una famiglia lì e la madre della casa mi fa, dopo che ho pregato con loro, stavo per andare, ero in Colombia, stavo per andare via, ciao, arrivederci, mi fa, aspetta un momento, aspetto. Dopo un po' torna con un paio di pantaloni e fa, perché non cambi quei pantaloni che hai? E tu cosa c'hanno che non vanno? Erano pantaloni arlecchino, una cosa, cioè non era molto seria. E allora questi qui erano pantaloni a striscio, tutti a strisce, che quando sono tornato in Italia si sono messi a ridere. Cosa questi pantaloni? In Colombia l'ho preso. E, però devo vedere quelli che avevo prima.
Anche peggio.
E peggio. E un paio di pantaloni puliti, capito? Stirati a posto. e poi li ho cambiati, eccetera, e così è che si provvede.
Sì.
Una volta ero a terra con le scarpe, era diverse settimane, devo trovare un paio di scarpe, però erano care queste scarpe, e già da evangelizzare il negozio di scarpe, evangelizzare tipo la pecorella, così. E gli ho detto, guarda, le mie scarpe sono malconce qui per casa. Oh, sì, tieni qua, ci penso io. E mando poi di scarpe nuove di zecca, che bella quelle scarpe. Se dice la Bibbia, che belli i piedi di quelli che predicano il Vangelo, che belli sui monti i piedi di chi evangelizza. E mandato un bel paio di scarpe. È successo con giacche, giacconi, giacche per la pioggia. Capito?
Sì,
cioè
sì,
tutto
sì.
Quello che è, non prendere due bastoni, non prendere oro, argento e rame. Rame erano le monete di rame. E le monete, oro, monete di oro.
Sì.
Capito? Grazie Gesù. E ti dico, io per mesi ed anni ho fatto questo. E spesso ero solo. E perché non trovavo nessuno che veniva? Cosa dovevo fare? Capito? Andavo anche, capitavo, trovavo religiosi destra e sinistra, ma non venivano. E allora andavo da solo. E il Signore mi dava l'unzione anche da solo. Grazie Gesù.
Sì, e quindi il Signore provvedeva sempre ai tuoi bisogni, non quello che tu desideravi, i pantaloni perfetti come ti piacciono a te.
E magari.
Ma quello che avevi bisogno.
Quello che capitava.
Quello che
Giovanni Battista ha trovato una pelle di cammello, ha trovato. Va bene. Che era Elia il profeta, era vestito di pelli con una cintura di cuoio. Quello io così, grazie a Dio, ero più elegante di Giovanni Battista, devo essere onesto, cercavo di essere moda italiana quando era possibile. Dimmi.
Quindi questo solo per dire che quando evangelizzate nei viaggi, il Signore non provvede quello che voi immaginate o sognate, ma quello che avete bisogno,
esatto,
per poter continuare, andare avanti.
Esatto.
Quello che il Signore sa che va bene per voi. A volte sarà una cena o un pranzo umile, pantaloni come tu hai detto, però sufficiente per continuare a servire il Signore.
Esatto, esatto. Una volta stavo evangelizzando che distribuivo volantini in una strada, e c'è una borsa carica di cose del Vangelo, è pesante questa borsone, era appoggiata lì e distribuivo. Torno a rifornirmi di volantini, la borsa è sparita.
Oh.
E una sera sono rubati la borsa, spero almeno che hanno letto i messaggi del Vangelo. E allora andare a evangelizzare negozi di borse. Mi serviva una borsa, capito? E allora se il direttore del negozio, il padrone, non era pecorelle, gli regalavo un volantino sul Vangelo e andavo avanti. Quando trovava una pecorelle, dice, mi servirebbe un borsone, ma il mio budget è molto limitato, meno limitato di quello che pensi. E allora mi regalavano un borsone, capito? Non era il colore, magari lo volevo,
sì, sì, sì.
Quello che ti danno prendi, va bene?
Sì. E poi ci sono anche momenti quando il Signore ci vizia, che mangiamo in ristoranti buoni e abbiamo cose che neanche ci sognavamo. Quindi ci sono anche momenti quando il Signore fa questi gesti di amore, di regalo.
Mi pare che eravamo a Macerata, ero con te, ma cercavamo il ristorante.
Ma in Italia, guarda, sono così dolci.
Sono così dolci italiani, mamma mia, meno male che sono italiano.
Quello che hai fatto in Colombia lo abbiamo fatto tante volte in Italia e ci hanno sempre invitato da mangiare, da dormire. Sono molto generosi gli italiani.
Sì, gli italiani sono generosi. E ci hanno avuto 2000 anni di cristianesimo. In Italia anche gli atei sono pecore, guarda, la maggioranza, non tutti. Anche gli atei sono pecore, sono pecorelle, perché hanno il cristianesimo entrato nel DNA.
Una cultura sana.
È una cultura... Italiano è una cosa speciale, ma anche spagnoli, greci, Mediterraneo è una zona speciale. Ricordo una volta Macerata, con chi ero? Con te, Angelo?
Forse Odora. Sì, siamo stati spesso a Macerata.
Avevamo fame, ragazzi, i soldi erano come al solito. Non è che senza soldi ci siamo mai stati.
No, qualche spiccioli c'è sempre.
1000 lire c'erano sempre, 5000 lire, 10.000 forse, insomma c'era il minimo. Di controllare il diesel nella macchina, attenzione, ti ricordi Dora? E, insomma, eravamo affamati dopo la giornata di... E allora per esperienza ho detto, quando si va a evangelizzare i ristoranti? E allora eravamo in macchina, se non mi sbaglio, no? Siamo arriviamo, mi pare, Macerata, credo che, o Campobasso, uno o l'altro, uno dei due. Allora abbiamo chiesto, fermato con la macchina, scusi, però... per esperienza sappiamo che un ristorante poco prezzo e un ristorante di lusso non cambia niente, dipende dal padrone. E allora gli ho chiesto, dov'è il ristorante qui buono? E quello mi fa, guarda, dice, vorrei sapere del ristorante buono. Qui c'è un ristorantino qui che è dietro l'angolo, c'è un vicolo, così, un vicolo che magari è preoccuparsi di entrare. C'è un vicolo, qui c'è il ristorante, guarda, ma il cibo non è male, vai lì.
Economico.
No, ma va bene anche il ristorante, grande. Mm-hmm. No, non andare lì che c'è uno qua vicino, non ci andare perché guardi ti fa pagare di più. Mm-hmm. Vai qui. No, io voglio andare di là. Ma qui si mangia lo stesso. E insomma, mi messo a litigare con questo qua. Questo qua era confissato che voleva aiutarmi. Ci ha visto in faccia, questi qui non è che sono turisti.
Non hanno soldi questi.
Ci ha visto in faccia. Forse ha visto delle facce malfamate, non so cosa ha visto. E lui insiste, ma siete fessi? Qui si mangia bene lo stesso, il prezzo è la metà. Mm-hmm. Detto, noi vogliamo andare... guardavo questo stupido e completi. Allora guarda, giri di qui, giri di là e lo trovi. Siamo andati là, un ristorante grande, eccetera, di lusso. Abbiamo evangelizzato il padrone, buonasera, materiale, volantini, qua. E questo dice, certamente, ma per favore sedetevi. antipasto, di tutti i colori ce ne date. Perché è la pecora. Sì. Non è questione, il posto non deve essere malfamato. Va bene? Ci siamo?
Sì.
È arrivata d'ora, da alcuni minuti. Guarda, lei mi ha dato poco tempo questo messaggio. Prego.
Sì, no, volevo accennare quello che hai detto di investigare, di vedere chi è pecora. Perché io all'inizio, quando ho cominciato ad andare a evangelizzare e mettere in pratica Matteo 10, non avevo questa saggezza e dall'inizio subito dicevo siamo missionari, evangelizzavo, e prima di scoprire se quella persona era una pecorella o no, io già dicevo i nostri bisogni per il Vangelo. E tante volte, come hai detto tu, non sono pecore. And then they even offend you.
E poi ti offendono anche.
And then you feel bad.
E poi ti senti, ma vai a lavorare qua e là. E allora evitare le capre, perché non capiscono che un missionario, sì, può andare a lavorare, anzi è più facile andare a lavorare, però dopo come fa ad andare a evangelizzare, giusto?
Sì. Allora è molto importante questo consiglio di evangelizzare e vedere se quella persona è una pecorella aperta al Vangelo, perché se no ti sentirai tu male e loro non ti aiuteranno. Aspettare fino a che vedi che sono pecorelle.
Cioè,
e
non dare le perle a quelli sbagliati.
Uh-huh. E un'altra cosa che ho imparato nella mia vita di mettere in pratica Matteo 10 è sapere che quando loro ti aiutano il Signore li benedice. È un motivo per la benedizione di Dio nella loro vita. Tu sei un strumento di Dio con la tua necessità, mentre evangelizzi lì, in posto da dormire o qualsiasi cosa, così che il Signore li possa benedire a loro. E questa per me è anche stata una grande vittoria, andare evangelizzando e non prendere con te soldi, perché così il Signore benedice le persone che ti aiutano. Perché è scritto, dai un bicchiere d'acqua fresca e non perderai la tua ricompensa. E tante volte davo quel versetto di Matteo 10.
Matteo 10, 42 dice, e chi di voi avrà dato un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, non perché mio discepolo, perché mio discepolo, non perché uno un lazzarone con lavorare, non perderà il suo premio.
Sì, e gli mostravo questo versetto e dicevo, voi ci avete aiutato con più di un bicchiere d'acqua e il Signore vi benedirà. Era bellissimo. Grazie Gesù.
Grazie Signore, Dio ti benedica. Alleluia, Angela, veloce.
Credo sarebbe utile dire ancora alcuni esempi pratici come fare questo, dalle nostre esperienze, come abbiamo fatto noi ad evangelizzare senza soldi e il Signore ha provveduto i bisogni.
Ma guarda, innanzitutto voglio dire questo, è molto importante aspettarsi miracoli. A volte gli autobus stavano cari. Adesso grazie a Gesù il Signore provvede tutto necessario, le decime i fratelli mandano. Adesso siamo una chiesetta, lodia Dio, ma quando eravamo missionari, diciamo nomadi, ogni giorno un paese diverso, regioni diverse, ogni giorno cambiavamo città. E a volte eravamo due, tre, a volte quattro, facciamo due squadrette. Cioè confidare sempre nei miracoli, capito? Cioè aspettarsi sempre il miracoloso, però non viene subito. Quando sono tornato dall'India, perché quando sono andato in India non avevo soldi, ho venduto tutto. Avevo una roulotte, una macchina, ho venduto tutto, No, la roulotte non l'avevo, cos'è che avevo? Una macchina, ho venduto quello che avevo, insomma. Poi torno dall'India, ero spennato come un pollastro. Ricordo per tornare dall'India avevo della collanina d'oro, ho venduto questo, quell'altro. Cioè abbiamo proprio raschiato il fondo e siamo tornati puliti. E allora, evangelizzando di qua e di là, a volte anche solo, perché se ti fermi, chi si ferma è perduto, cioè non puoi fermare l'addestramento, devi evangelizzare tutti i giorni, se sei missionario del Vangelo, perché sennò perdi il momentum,
il ritmo e diventi lazy.
Il ritmo, ecco. Sì, non puoi perdere un giorno. Se perdi un giorno da memorizzare, diventa l'abitudine e diventi un poltrone in chiesa. E tutti i giorni andavo con l'autostop. Il miglior modo di evangelizzare autostop, specialmente se siete due sorelle, è di andare nei benzinai, stazione di servizio, stazione, e lì guardate in faccia la gente. Quindi potete accettare i passaggi da una coppia. Attenzione, se sono quattro uomini in macchina, se sono due sorelle, non è che accettate il passaggio. Questo non devo dirvelo, no?
Sì.
Il modo più facile, poi se piove così, stazione di servizio, non ti bagni. I caselli dell'autostrada, capisci? Sì, insomma, facevo autostop tutti i giorni, avanti e indietro. E dopo un po' ho detto: Signore Gesù, ma io ho la patente, perché non posso guidare? Non è che c'è una macchina, Signore, che... Signore, io non ho i soldi per comprare una macchina, Signore. Cosa faccio? E andando di porta in porta, ho già raccontato questa storia, andando a distribuire volantini nei negozi, andavo. E c'è un negozio, trovo un negozio e vendevano macchine. Ho detto, caspita, qui ci sono macchine, però chi si va a comprare una macchina? Ci vogliono le offerte missionarie di un anno o due qui. Come si fa? E allora guardo dentro il negozio e quello, c'è uno seduto a un tavolo a 50 metri di distanza, mi fa: sì, venga, cosa posso fare per lei? Sembrava un cliente. La borsa attaccata alla spalla, sai, è pieno di Vangeli, eccetera, volantini. Sembrava un business, ma sai, un borsone. E dice: venga, un cliente. Dico: cosa ha bisogno? Cosa posso fare per lei? Detto: mi serve una macchina missionaria. Mi è venuto proprio così, no? È profetica, no? E quello mi fa: come? Una macchina missionaria? Una macchina, sì, che tipo vuole? Non diceva macchina missionaria, questa mi ha sentito parlare, capito? E dice: venga dentro. Mi fa, io dico: vabbè, perdiamo 5 minuti, magari l'evangelizzo. Allora entro dentro, sì, mi siedo. Lui si entra alla scrivania. Dice: allora che macchina ha bisogno? Gli ha detto: una macchina missionaria. Oh, una macchina missionaria, che macchina è questa? Gli ha detto: gratis.
È quello, sì.
Mi fa: come? Come dice? Tutto entrato, sorriso svanito. Come? E io sono missionario, il mio budget, faccia conto che non c'è, guardi. Ho detto: ho capito. Allora gli tiro fuori, avevo delle foto, lì, guarda, questo è il nostro lavoro. Sono stato in India, qui ci sono le foto. Guarda, ah, che belli gli indiani, questi lì, ah, guarda. Ah, queste sono le capanne, sì, queste sono le capanne. Sì, ah, questa è lei, sì, questa sono io. Ho detto: ma lei è missionario vero? Ho detto: sì, come devo essere. Perché erano abituati a imbroglioni tutti i giorni. Arrivano: io sono qui, mia madre è ammalata, mia nonna c'ha il cancro, datemi un'offerta. Sono abituati con... Arrivo con carte bollate che devono raccogliere soldi. Capito? Io veramente ero anche un po' scoraggiato, la verità. Però grazie a Dio che in India ho fatto un po' di foto. E mi fa: ma lei è missionario vero? Dice: sì. Ma io la voglio aiutare lei. Sì. Mi fa: guarda, lo mando da un amico mio. Allora questo prende il telefono: senti, qui c'è uno, un missionario vero questo qua. Senti, gli serve una macchina. E lui fa: mandalo qui che parliamo. E vado dall'amico suo. Fate da lui questo qui, era già preparato. Entra dentro e mi dice, venga con me. Io l'ho evangelizzato. Allora mi porta giù in una cantina. C'era una cinquantina di macchine usate, di tutti i tipi. Fa, scegli quella che vuoi. Fa, posso scegliere? Sì, quella che vuoi. Sul serio? Sì. Dio ti benedica. Grazie Gesù.
Amen.
E allora dico, guarda, a me non mi interessa il modello, uno qualcosa di robusto che posso caricare, a volte siamo tanta gente, fa, e a volte abbiamo bagagli perché facciamo viaggi lunghi. Mi fa, ah, lei ha bisogno di una Citroen. Ok, perché lì c'è gli ammortizzatori automatici. E allora mi regala sta macchina. Io dico, grazie Gesù, torno a usare la patente. Ed è la macchina che d'ora conosciuto sono arrivato in Romania.
Sì.
Ti ricordi?
Una
macchina che ci dormivamo, con i fratelli, i piedi fuori del finestrino. Grazie Gesù. Per dire, aspettatevi miracoli. Questo è successo dopo 7 mesi che evangelizzavo con l'autostop. Il Signore ti mette alla prova.
Mm-hmm.
Perché il diavolo vuole farti rinunciare. Come Giobbe lì davanti a Dio che dice, mettilo alla prova, non gliela dare la macchina e vedrai che lui smette di evangelizzare. E io invece no.
No.
Avanti, avanti, avanti e avanti. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Va bene?
Yes.
Dimmi.
Questa cosa non è successa spesso, vero? Non ha ricevuto molte macchine gratis nella tua vita come missionario?
Beh, sai, più di alcune volte, sì. Pecorelle, fratelli, dice, guarda, io ce ne ho due qui, te ne do una a te. Così, no, è successo più di una volta. Per la
sì,
verità.
Però non è una cosa che
no,
succederà
non è la cosa
spesso.
Che timbri il cartellino, arriva la macchina.
Non aspettatevi che
non è
le
che scrivi Amazon,
arrivano.
Macchina missionaria, pronta, arriva domani, non è così la storia. 7 mesi ci ho messo, 7 mesi di prove.
Sì, credo che è successo perché il Signore ha visto che con o senza macchina tu andavi a evangelizzare, come dicevi, anche con l'autostop.
Anche con la pioggia.
E l'autostop è una maniera di andare a evangelizzare in qualunque posto del paese.
Ed evangelizzi l'autista.
Ed evangelizzi l'autista, proprio quello il punto, perché ho avuto grazie l'esperienza
Gesù,
che ho conosciuto tramite l'autostop
alleluia.
Persone che non avessi mai incontrato in altro modo. Per esempio,
esatto.
Avvocati. Mentre facevo l'autostop ho incontrato avvocati che nel loro ufficio non hai mai la possibilità di entrare.
Scusa, ma quello è un modo particolare per evangelizzare. Capito? Io c'erano fratelli che evangelizzavano solo con l'autostop per un periodo.
Sì, sì,
avanti
sì.
E indietro, avanti. Dice, ah, vieni, ti do un passaggio, dove va? Non importa, dove va da lei? Dove va lei? Vengo anch'io, sono un missionario. Vabbè, salga su, mi racconti la sua storia. Prima che sbarcava dalla macchina, aveva già salvato, ricevuto
sì,
Gesù.
Sì, sì, sì. E voglio dire solo un caso di questi. Eravamo anche noi in Le Marche e avevamo evangelizzato tutta la mattina nelle fabbriche. E poi durante il pranzo volevamo andare in città per trovare un panino. E abbiamo fatto l'autostop e questo avvocato ci ha dato un passaggio di 15 minuti. E in quei 15 minuti lo abbiamo evangelizzato però a fondo, veloce, perché avevamo pochi minuti. Quindi in profondità a pregare Gesù. E ci ha dato un'offerta, neanche l'abbiamo chiesto l'offerta, niente. Solo il passaggio l'abbiamo chiesto. Ci ha dato 50 euro di offerta che per noi è stata grande offerta, un shock. Wow! Raramente ricevi 50 euro di offerta in viaggi così. E anche oggi siamo ancora in contatto con lui dopo 15 anni. Qui dal Sud America lo abbiamo sentito per telefono, via email, è ancora in contatto con noi.
Davide Pecorelle.
Una cosa che non sarebbe successa se non avessi fatto l'autostop.
Non sarebbe successa?
E poi un altro caso, abbiamo incontrato sempre con l'autostop un musulmano che ci ha dato un passaggio di un'ora a Macerata.
Immagino.
E dopo che lo abbiamo evangelizzato alla grande, questo musulmano, questo musulmano ha aperto il suo cuore e ha detto che lui è in asilo politico in Italia, che è stato uno dei ex chauffeur di Yasser Arafat,
un autista
di Yasser Arafat, e con la sua famiglia hanno ricevuto asilo politico e ci hanno invitato a pranzo a casa sua. Siamo andati lì in Macerata e abbiamo mangiato con loro. Quando entravi nella sua casa era un mondo diverso, non riconoscevi più Italia, era tutto in stile musulmano, una cultura diversa, le donne vestite stile musulmano, zitte, nessuno parlava, né i figli né la moglie, solo il padre.
Solo il marito parla.
Abbiamo mangiato con loro, questi tappeti, le tavole basse.
Le mogli si sedevano con te o no?
No, però tutta la famiglia, anche i figli, hanno pregato per ricevere Gesù.
Grazie,
una cosa che è tutto successo tramite l'evangelizzazione via autostop, ma non perché abbiamo scelto noi di evangelizzare via autostop. Noi eravamo nelle strade, nei negozi, ma era un bisogno. Grazie a questo nostro bisogno di andare da una città a un'altra, facendo l'autostop, abbiamo avuto l'opportunità di evangelizzare. Quindi anche i nostri bisogni ci danno opportunità di evangelizzare incredibili. Sono una benedizione. Quante volte abbiamo evangelizzato nei campeggi e ci hanno ospitato per mesi e poi l'anno prossimo di nuovo, anche come dicevi Giuseppe, negli hotel, anche nelle case, evangelizzando di casa in casa, di negozio in negozio. Abbiamo incontrato una parrucchiera che ci hanno... They cut our hair.
Hanno tagliato...
I capelli gratis.
Che abbiamo fatto, tagliato i capelli gratis.
Perché li abbiamo evangelizzati e ci hanno invitato a casa loro per dormire per una settimana intera. E poi l'anno prossimo di nuovo abbiamo fatto una base lì, in quella casa.
Grazie Gesù.
Quindi è incredibile cosa fa il Signore se solo... If we dare.
Se osiamo. Cioè, guarda, in India, mi ricordo, affittavamo le biciclette per andare a evangelizzare di villaggio in villaggio, no? No, di villaggio in villaggio, nel villaggio. Mm-hmm. Poi nel prossimo villaggio ci spostavamo con l'autobus. E sai, in India mangiare è un po' problema, perché... Infatti io ho preso l'amiba nello stomaco... che sto ancora soffrendo per la verità.
Sì.
E poi ho preso l'ulcera, poi è stato operato in Polonia, mi hanno operato. E, perché il cibo è un problema. Non è che puoi mangiare in qualunque ristorante. È un problema, le malattie lì. E allora mi guardavo, ero insieme a questo fratello indiano, ho affittato due biciclette, e l'ora di pranzo, come si fa? E allora... Fianco nostro, ci giriamo la testa e guardiamo, e c'è scritto missione, insomma, così. Gli ho chiesto, fratello indiano, cos'è questo? Questa qui mi ha detto, questa è una missione cattolica, eccetera. Allora dico, andiamo e confidiamo in Dio. Siamo andati con le biciclette, appoggiato le biciclette, lì siamo andati, abbiamo cercato il responsabile di questo, era una specie di seminario, chiesa cattolica. E gli ho detto, guarda, noi siamo volontari del Vangelo, e siete cattolici? Beh, noi, sai, qualcuno direi cattolico, qualcuno evangelico, qualcuno. Noi per la verità siamo cristiani e basta.
Sì.
Fa, aspetta che chiamiamo chiamato il responsabile, e dice, sai, qui là noi ci servirebbe da mangiare per una settimana. Deve mangiare una settimana. E fai, come mai dovete la settimana? È gratis anche. E ho spiegato il lavoro, e questo è andato, è tornato. Dice, ma la domanda, voi siete protestanti? Ho detto, oh, qua non si mangia più, ragazzi. No, ho detto, siamo cristiani, siamo credenti. Io sono cresciuto cattolico, italiano. Lui è cresciuto indù. Siamo credenti, però non è che siamo protestanti, siamo cristiani. Basta. E questo non voleva crederci. Dice, no, voi siete protestanti. No, guarda, per la verità. Sì, abbiamo, noi protestanti sono fratelli. Insomma, alla fine gli siamo piaciuti a questo qua. No? Gli ho forza di parlare. Eh? Dice, d'accordo, va bene, vi riceviamo. Mm-hmm. E siamo rimasti andavamo a mangiare mezzogiorno e sera per una settimana in questa chiesa cattolica. Per questo dico, i cattolici sono tra le persone più dolci che ho trovato.
Sì.
Devo dire, guarda.
Sì, sì, è vero.
So che i fratelli protestanti sempre sono lì a criticarli perché sono idolatri dell'Stato, ma invece i fratelli protestanti devono smettere di accusare tutti, perché la stragrande maggioranza dei cattolici non gliene frega niente della statua. Se le hanno trovate in chiesa sono ancora lì, ma loro, infatti, come vedi, prendono il Papa a pesce in faccia, vuol dire che... Va bene, quindi non date,
infatti,
amore ai cattolici, che sono molto amorevoli. Quando avevamo bisogno ci hanno sempre ricevuto, specialmente le suore, specialmente i frati, i francescani, ci hanno sempre ricevuto, sempre ricevuto. Noi andavamo come volontari,
mm-hmm.
volontari, credenti, volontari andavamo.
Sì.
A volte loro pregavano il rosario e noi pregavamo in lingue. E quindi, beh, non ci davano problemi, sai. Abbiamo fatto la comunione con loro. Ci ricordi molto belli certo, dovrebbe andare a evangelizzare, cioè, questi conventi di così. Va bene, Angelina.
Sì, quindi anche nelle chiese cattoliche, nei conventi, nei oratori, è un posto dove potete trovare persone che vi ospitano. E a noi ci hanno ospitato tante volte. Però troverete anche quelli che non vogliono, perché siamo anche stati respinti nelle chiese dai preti, siamo anche stati respinti negli hotel, sì, nei ristoranti, sì. Quindi aspettatevi che a volte dovete cercare un po' finché trovate la pecora,
sì, sì.
Quindi al pranzo forse dovete andare di casa in casa 5, 6, 7 case finché trovate una pecora che vi ospita.
Sì, 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 a volte
non è sempre facile.
A volte ci mette un'ora, due ore la sera trovata a dormire.
Sì, sì.
Sì, certo, dormire è la cosa più difficile, però il Signore non ci ha mai fallito. Prima o poi,
sì,
prima o poi. Non sempre. Vi mettete nei guai, non andate in posti del diavolo. Cioè, cercate. A volte ci sono fratelli che durante questi viaggi di evangelizzazione sono incappati nella polizia e li hanno fatti dormire in prigione, nella cella. È capitato a voi qualche volta?
No.
Dora? Yeah. Hai dormito in prigione tu? La polizia ti ha fatto dormire in prigione? Nella cella?
The bus of the police, we slept in the police bus. Their cell was closed.
La prigione era chiusa.
And they let us to sleep in the bus of the police in the yard.
Quindi avete chiesto un posto di dormire alla polizia e la prigione era
della polizia, chiusa. Era il cellulare. Erano quegli autobus dove mette in prigionieri?
No, it was to transport the policeman.
Non i prigionieri.
No. E quindi l'hanno fatto dormire nell'autobus della polizia.
Actually we were walking on the streets and it was 11 o'clock in the night. We didn't have a place to sleep and this policeman came and said, do you need any help?
E perché stavano camminando a 11 di notte per la strada, non avevano ancora un posto da dormire e un poliziotto li ha controllati. Voi cosa fate per strada a quest'ora?
Siete criminali per caso?
So we evangelized him.
E Dora ha, non so con chi eri, hanno evangelizzato il poliziotto. Era
molto
dolcissimo. Ha chiamato sua moglie e ha detto, posso portarli a casa?
Ha telefonato alla moglie?
And the wife said no.
Le ha detto di no.
La moglie.
Then he said, come in the police station, we'll find something.
E lui ha detto, venite alla stazione di polizia, troveremo un posto per farvi dormire.
But the cell was busy.
Però la cella era occupata.
Sì, dei criminali veri.
Eh sì.
And then he gave us blankets and everything. We slept in the bus, praising the Lord.
E ci hanno dato le coperte, abbiamo dormito nell'autobus della polizia.
Sì, sì, sì. Infatti.
Praising the Lord.
E abbiamo lodato il Signore.
Io mi ricordo. Non sapevo dove andare a dormire, centro di Milano una volta, e allora si è andato a dormire in un treno alla stazione centrale. Abbiamo dormito qualche ora, poi è venuta la polizia, non potete dormire.
Sì.
Ecco, capita, quella è una cosa rara però, una cosa rara.
Sì,
a volte
sì,
invece
sì.
Tanti anni fa, nel 1977, 76, facciamo viaggi, ci portiamo dietro il sacco a pelo,
sì.
Dormivamo nelle piazze, nel parco delle piazze, alla piazza, a quei tempi si poteva,
sì,
adesso
sì.
Non si può più.
Sì,
e ci si svegliava la mattina nel parco, su, era estate.
Mm-hmm.
C'era la fontanella nel parco, la fontana del parco, ci lavavamo la faccia,
sì.
E poi andavamo a fare colazione da qualche parte, fischiettando, lodando Dio, e avanti evangelizzato tutto il giorno. Ma per me ci ricordi bellissimi.
Abbiamo dormito nelle scuole, che sempre hanno delle stanze extra, nelle stazioni di pompieri, con le tende, come tu dicevi, se non nelle piazze, dove sì, funzionava, quei tempi funzionava, però abbiamo chiesto
quei
permesso,
tempi si poteva.
Abbiamo chiesto permesso ai bagni sul lungomare di mettere la tenda nel loro territorio privato e sempre ci hanno permesso. E poi la mattina ci invitavano per la brioche e cappuccino. Era bello, era tante avventure.
No, ma gli italiani sono dolci.
Sì, sì.
Gli italiani sono molto ospitali.
Sì.
Devi essere però che l'italiano deve essere molto gentile e umile. Capito?
Sì.
È amichevole. Italiano è una bella razza. Cioè, non perché sono italiano, ma insomma, non sono mica solo l'Italia, sono altre nazioni, però sono ospitali.
Quindi ospitali. In questo tipo di viaggi non si sa mai dove finirai a dormire o a mangiare, ma rimani aperto a qualsiasi possibilità perché il Signore provvederà.
Amen.
Eh sì, potremmo dire tante peripezie, avventure che abbiamo fatto nelle nostre vite. Potremmo raccontare molto, però si fa tardi se continuiamo.
Va bene. Senti, io mi fermerei qui perché praticamente oggi non ce la facciamo, perché c'è ancora tante altre scritture da condividere. Continuiamo settimana prossima, Angelina, cosa dici?
Sì, va benissimo. Però credo è utile mettere questi esempi pratici, non solo studiare la teoria, però mettere esempi pratici come abbiamo fatto noi durante i viaggi. Perché mi ricordo nel mio primo viaggio che ho fatto dopo che vi ho conosciuto, mi avete inviato con una missionaria americana andare in un viaggio, io credevo impossibile senza soldi andare e vivere così. E abbiamo evangelizzato dappertutto, giorno e notte, nell'autobus, poi ogni persona che incontravamo. E al pranzo questa sorella ha detto: andiamo nel un ristorante e chiediamo lì da mangiare dopo che evangelizziamo. Il ristorante era chiuso, però i padroni erano lì e erano felicissimi di farci mangiare. Sono seduti con noi, abbiamo mangiato un pranzo eccellente. Io ero scioccata perché nella mia vita non ho mai mangiato in ristoranti. Come studente non mi permettevo di andare in ristoranti. E adesso come missionaria stavo seduto a mangiare in ristoranti. Era il contrario della mia mente logica. E questi hanno invitato anche, hanno chiamato i loro cantanti.
Il gruppo musicale del ristorante.
Per cantare solo per noi, che eravamo due missionari lì che, senza pagare. E cantavano, suonavano solo per noi. Un shock, così ho fatto quel primo viaggio che ho detto, vale la pena seguire Gesù. Vale la pena.
Ma perché si mangia bene?
Perché si vedono miracoli.
Si vedono miracoli.
Non per il mangiare, ma si vedono miracoli. Poi la prima volta che abbiamo evangelizzato per chiedere un posto da dormire in una casa, la donna aveva un cancro, aveva un tumore grande come un uovo nella pancia. E mi ricordo è stata la prima persona per la quale ho pregato io da sola per guarigione. Che la mia fede era piccolina, piccolina, non sapevo molto sulla guarigione. Però ho messo le mani.
Ma abbiamo un Dio grande, grande.
Ho messo le mani, ho comandato la guarigione. Non è successo niente, però lei era pecorella dolcissima, ci ha fatto dormire nella sua casa quella notte. E la mattina il tumore non lo trovava più nella pancia.
Wow.
L'uovo era sparito.
Gloria.
Non c'era, Signor, più.
Grazie Gesù.
Ero così impressionata come opera il
Grazie,
Signore.
Grazie Gesù.
È vero, è reale. Perché venivo da un mondo completamente opposto a questo.
Quindi questa donna credeva che vi stava benedicendo, aiutando voi, e invece il Signore vi ha usato voi per benedire e aiutare lei.
Sì, sì, sì.
Immagina come sia stata contenta questa donna.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen.
Vedi? Grazie Gesù. Bene, Angelina, c'è molte altre scritture qui, però abbiamo promesso di fare... Niente, ci fermiamo qui e
sì,
continueremo settimana prossima. Perché ci sono ancora tante cose belle sul... vivere per fede, viaggiare per fede, evangelizzare, confidare in Dio senza prendere, come dice Gesù, oro, argento e rame, le cinture. Non prendete due sacche, non prendete due paio di sandali, non prendete due bastoni, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. E quando andate in una città chiedete, investigate chi è degno. Come si investiga? Si va all'FBI? Si investiga evangelizzando. Cioè se tu fai solamente se fai il tuo dovere dalla mattina alla sera evangelizzi, prima o poi troverai delle pecore.
Sì.
Se trovi sulle capre, devi pregare per discernimento, fratello. Stai cercando le persone sbagliate.
Uh-huh.
E tra le pecore, come dice, presentate le vostre necessità con umiltà e con amore. Non dite che non ho soldi, sono mendicante. No, no, non si dice questo, non è vero. Abbiamo un budget, un fondo un po' piccolino. Perché sai, il Vangelo è gratis, la gente aiuta un pochino, va. Grazie Signore, va bene. Quindi dovete assolutamente portare il vostro peso finanziario, avere la fede per trovare da dormire. E c'è altre storie che potrei raccontare, ma non c'è tempo, come quella sera che andate a evangelizzare, l'inverno, e sciavano su questa montagna, l'inverno, e c'era temperatura, così a 10 sotto zero, era... bassissima temperatura e tutti gli alberghi erano pieni zeppi. Ma questo racconto un'altra volta, Angela.
Eh no, adesso se hai iniziato devi finire la storia, non puoi lasciarci così in suspense.
Insomma, era Cortina d'Ampezzo questo posto, sai dov'è?
No.
Comunque sulle Marmolada, Catena Montuosa, un posto che la gente va a sciare. E noi siamo andati lì con i borsoni pieni di materiale di evangelizzazione, Nuovo Testamento, Vangelini, volantini, di tutto c'era. E abbiamo evangelizzato tutto il giorno. E alla sera si è fatto, cominciò a far freddo, e eravamo affamati. È una scelta, cerchiamo un luogo per dormire e andiamo a mangiare. Abbiamo detto, andiamo, preghiamo per il cibo, perché qui, sì, qui ragazzi, il pranzo è stato velocissimo. Insomma, la sera siamo... eravamo giovani e forti e affamati. E andò a evangelizzare un ristorante, il padrone dice, ma certo, sedete con grande piacere. E ci ha dato un pranzo con i fiocchi. E allora, quando erano le 10:30 di sera, i ristoranti erano tutti, gli alberghi erano tutti pieni, capisci? Non, anche un albergo che volesse aiutarci non poteva. E allora cosa facciamo? Che c'è la neve alta, c'è la strada si camminava nella città, e c'era una, la neve era 2 metri di altezza, 1,5 metri, una cosa. Signore Gesù, abbiamo pregato Gesù, abbiamo pregato in lingue, in italiano, abbiamo pregato, Signore, cosa facciamo? E qui moriamo, se non troviamo un posto, qui si muore, facciamo la fine dell'armata di Mussolini in Russia. Qua. E allora abbiamo sentito, ero con un fratello, e andiamo a qualche chiesa. E allora gira di qua e gira di là, ecco, qui c'è una chiesa, guarda. E c'erano, ci siamo informati, c'è qualche, sì, c'è una chiesa con dei frati lì. E allora andiamo lì, erano ormai le 11 passate, 11:30 di sera. Suoniamo, di don, niente, nessuno viene. Dice, caspita, bisogna insistere. Finalmente si affaccia un religioso a una finestra. Ma chi è a quest'ora? In pigiama. Mi scusi, padre, problema qui. Noi siamo volontari, cristiani, volontari. Siamo qui, stiamo viaggiando un po', distribuendo materiale del Vangelo. Chiediamo ospitalità. Va bene, ma dovete venire di giorno, io non vi conosco, non possiamo fidarci. No. Chi vi manda? Niente, veniamo noi. No, non vi conosciamo, non possiamo fidarci. Far entrare di notte, non posso prendere la responsabilità. Allora gli ho detto, senta padre, cosa è che non c'è niente, un angolino dove non possiamo rubare niente, non c'è una stanza senza mobili, senza un letto e basta. Il letto non lo portiamo via. E il padre dice, no, dice, non facciamo queste cose, non siamo attrezzati. E io dico, come mai non siete attrezzati? E dice, no, dice, non disturbate, andare a dormire. E allora gli ho detto, senta, prima che vado via, posso leggere qualche scrittura dal Vangelo? E lui dice, sperando che dopo ce ne fossimo andate. E lui dice, d'accordo, leggetelo veloce. Lì era la finestra e noi eravamo fuori, che c'era un recinto di metallo lì, no, davanti alla... E allora apro e comincio a leggere. E la storia delle... sai, Matteo 25 dal 30 in poi, no? Conosci la storia, no?
Sì.
Il regno di Dio è come quando il figlio dell'uomo tornerà, metterà le capre a sinistra e le pecore a destra. E allora dirà il primo cosa parla, le pecore o le capre? Insomma, dice alle pecore prima, alla destra, e dice, venite voi figli del padre mio, ereditate il regno, perché avevo fame, mi avete accolta, avevo sete, mi avete dissetato, ero nudo, mi avete vestito, ero forestiero, mi avete accolto, ero infermo, mi avete visitato, ero in prigione, mi avete visitato. Allora i giusti risponderanno, quando, Signore? Ogni volta che l'avete fatto uno di questi piccoli. E allora si volgerà alla sua sinistra le capre e dirà, andate via da me, figli del diavolo, andate al fuoco preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché avevo fame, non mi avete sfamato, avevo sete, non mi avete dissetato, ero nudo, non mi avete rivestito, ero infermo, non mi avete visitato, ero in prigione, non siete venuti. E questi andranno alla perdizione eterna, ma i giusti alla vita eterna. Ci fu un silenzio.
Dalla finestra?
Sì, un silenzio. Poi una parola fa, entrate.
Hai scelto il passaggio giusto dalla Bibbia.
Grazie Gesù.
Perfetto. Però nel fondo questa persona era una pecorella. Se ha ascoltato le scritture, non è male.
Insomma, Credo che gli ho messo il timore di Dio, capito? Cioè, gente che va in giro a rubare mobili non conoscono la Bibbia così, capito? Un ladro non va, violenti prendo con la forza, un ladro non va e non è che con la Bibbia così, cioè ha capito che non eravamo ladri di polli, insomma, ecco. E però bisogna avere anche, chiedere a Gesù a volte lo spirito del profeta di non avere paura di dire la verità. Angela, io direi che possiamo fermarci qui.
Ci fermiamo qui, però dovremo continuare un'altra volta perché siamo solo all'inizio di Matteo 10.
Sì, abbiamo appena iniziato qua. Continueremo settimana prossima, fratelli, c'era molto da dire ancora. Abbiamo altre scritture destra e sinistra che avevo preparato qua. Andiamo a settimana prossima con l'aiuto di Dio.
Amen.
Continueremo. Intanto questa volta, fino ad oggi, qua siamo arrivati, abbiamo imparato a evangelizzare, viaggiare, evangelizzare senza soldi. Oggi mi ha parlato di questo.
Va bene? E sicuramente nei tempi che viviamo oggi è un po' cambiato, cioè non si può dormire con la tenda nei parchi, come hai fatto tu Giuseppe, anche io l'ho fatto diverse volte, non si può fare l'autostop come anni fa, però ci sono altri metodi, si può prendere un autobus, questo l'abbiamo fatto anche noi tante volte, e parli con l'autista dell'autobus, ti presenti come studente missionario e dici devo andare in quella città per evangelizzare, per trovare persone che devo aiutare. E molto spesso gli autisti ci hanno fatto viaggiare gratis. Abbiamo noi fratelli che ci seguono oggi, fratelli autisti di autobus, sono pecorelle, sono dolcissimi, quindi è possibile anche così. Abbiamo viaggiato gratis con treni anche in Italia, abbiamo chiesto passaggi ai autisti di treni, quindi si possono trovare metodi per viaggiare evangelizzando dappertutto, ad ogni passo. O quando non riesci a evangelizzare l'autista, trovi un passaggero dell'autobus o di quel treno, evangelizzi lui e ti paga lui il biglietto. Anche così è successo.
È successo.
Ci sono tanti
quello.
Metodi, tanti.
È successo in quella... Ma abbiamo evangelizzato il capitano delle navi, il capitano dei battelli, andavamo a evangelizzare avanti e indietro, andavamo a Ischia, Napoli-Ischia, sempre viaggiando gratis su quel capitano napoletano, molto pecorelle, ci facevano viaggiare gratis, evangelizzavamo i turisti che andavano avanti e indietro con la nave. E, insomma, praticamente il mondo è la nostra parrocchia, il mondo è il nostro campo di operazione.
Sì, sì, sì.
Va bene, alziamo gli occhi e guardiamo le stelle, quello è il nostro limite, ma neanche, il nostro limite è noi Gerusalemme. Cioè noi siamo senza limiti perché abbiamo nel cuore uno che è illimitato, onnipresente, onnisciente. Si chiama Gesù Cristo. Concludo con una scrittura, va bene?
Sì.
Allora, una scrittura che di solito si usa per le decime, ma io la vorrei usare per vivere per fede, va bene?
Sì.
Malachia 3, 10 al 12. Mettetemi alla prova, dice Dio, e vedete se... Dal 10 al 12, Angela.
Malachia 3:10.
Sì, lo voglio applicare al vivere per fede.
Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Per amor vostro, io minaccerò l'insetto divoratore, affinché esso non distrugga più i frutti del vostro suolo. La vostra vigna non sarà più infruttuosa nella campagna, dice il Signore degli eserciti.
Le benedizioni di Dio sopra di noi.
Amen.
12.
Tutte le nazioni vi proclameranno beati, perché sarete un paese di delizie, dice il Signore degli eserciti.
Amen. Stamattina stavo pregando e come... E mai ricevuto questa scrittura, dice il Signore, anche se questo è stato scritto per le decime, io lo vorrei applicare al vivere per fede, va bene?
Certo. Quindi,
dice il Signore, mettetemi alla prova, dice il Signore, mettetemi alla prova e vedete, andate a evangelizzare e vedete se io non provvedo, andate a evangelizzare, non vi preoccupate dei soldi, dell'oro, della gente, del rame, degli euro, dei dollari, del permesso del municipio, il permesso del governatore, il permesso degli atei, il permesso di chi non crede in me, dice il Signore. Non vi serve il permesso di nessuno per evangelizzare, dice il Signore. Vi serve solo la mia benedizione, vi serve solo la mia parola. E io dico, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo. Andate, perché la vita è breve, dice il Signore. So, adesso è l'unico tempo che avete per vivere per me, per seguire me, per dare la mia salvezza. Il tempo è corto, dice il Signore. Gesù, aiutami. Qualcosa sta dicendo proprio adesso. La vostra vita è... Voi siete come delle candele accese, siete la luce del mondo e la candela si consuma. La cera della candela si consuma, scende, scende, scende. L'olio della lampada si consuma. Presto il vostro olio, l'olio della vostra vita, la cera della vostra candela, della vostra vita, terminerà. E voi sarete qui con me nel mio regno. Adesso io vi mando, mentre ancora la luce brilla, in tutto il mondo a predicare il mio Vangelo, a insegnare il mio amore, la mia salvezza a gente che muore senza di me, anime perdute. Andate, mettetemi alla prova, dice il Signore, e vedete se non apro le finestre, le cateratte del cielo, non riverso una tale benedizione che non avrete spazio abbastanza per contenerla. Mettetemi alla prova, dice il Signore. Andate, vi mando come il Padre ha mandato me. Come il Padre ha mandato me, io mando voi, andate, guarite, risuscitate, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Io, Gesù, sono con voi. Amen.
Amen.
Camminato insieme tanto, sono stato con voi, quando eravate soli, io ero con voi, vi dicevo ama e vai, vai, non perderti d'animo, creatura mia, tu sei parte di me. parti dalla tua vita e segui le mie parole. Gracias.